Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dio è all'opera con potenza e Dio completerà tutto quello che egli ha iniziato a fare e ha deciso di fare, e tutta l'opposizione di Satana e c'è, non può ostacolare Dio. Oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio di Atti, in cui stiamo vedendo che Dio porta avanti sempre la sua opera, anche se spesso quello che Dio fa non è visibile al mondo. Dio ha scelto di operare così, non sarà visibile finché Cristo non ritorna. In Primo Giovanni, vi leggo io un pezzo, Primo Giovanni 3, versetto 1 e 2, leggiamo: vedrete quale amore il Padre ha profuso su di noi, parlando a chi è salvato, facendoci chiamare i figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Il mondo non vede quello che Dio ha fatto. Il mondo non vede che quella persona è un figlio di Dio. Lo vede magari come un fanatico, non capiscono che è perdonato, ha una nuova vita, un nuovo cuore, sigillato con lo Spirito Santo. E allora vogliamo noi fidarci di Dio, anche se non vediamo in quel momento quello che sta facendo. Dio ci chiama di camminare per fede, non per visioni. Stiamo studiando Atti 13, che dovete trovare perché il brano di oggi è quello. E abbiamo visto all'inizio che Dio ha chiamato Barnaba e Paolo, che allora era Saulo, ad andare a predicare Cristo fra i gentili. Iniziarono la loro missione nell'isola di Cipro e là trovarono opposizione nella forma di un mago che cercava di ostacolare loro mentre parlavano con proconsole di Cristo. Dio operò potentemente, il mago fu accecato e il proconsole credette in Gesù Cristo, colpito non dal miracolo, colpito dalla dottrina del Signore. Abbiamo concluso quel sermone con Paolo e Barnaba che da Cipro andarono a Perge di Panfilia. Riprendiamo la storia a quel punto leggendo Atti 13, versetto 14 e 15. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia. Entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Allora, notate che, come abbiamo visto a Cipro, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga, il luogo dove i giudei si incontravano. Ricordate che oltre ai giudei c'erano anche gentili timorati di Dio che frequentavano gli incontri per ascoltare la parola di Dio. Le persone non avevano ognuno la Bibbia sua all'epoca. La Bibbia era scritta su rotoli, costava tantissimo, scritti tutto a mano, quindi mica che tutti avevano, quasi nessuno, solo un ricco, ma in ogni sinagoga c'erano i rotoli della parola di Dio. Quindi se un gentile o un giudeo voleva sentire la parola di Dio, andava. Allora lì c'erano i giudei e i gentili che avevano detto: il Dio di Israele è il vero Dio. Andiamo ad ascoltare. Notate che è scritto che hanno letto la legge e i profeti. Abbiamo letto dopo la lettura della legge e dei profeti. La legge è i primi cinque libri, Genesi a Deuteronomio. I profeti sono i profeti da Isaia a Malachia. Quindi è quasi tutto l'Antico Testamento, aggiunto sarebbe i Salmi, i Proverbi, eccetera. E notate che era l'abitudine ogni sabato per loro, di leggere. C'era l'insegnamento, ma prima c'era solo la lettura della Bibbia, senza commenti o con pochi commenti. Serviva tutti e due. Infatti, in 1 Timoteo 4, Paolo esorta Timoteo di come svolgere il ministero nella Chiesa e dice: applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento, finché io venga. Timoteo, in Chiesa, applicati alla lettura, leggi la parola di Dio. Poi esorti i credenti, poi fai insegnamenti. Quindi serve la lettura della Bibbia e serve insegnamento della Bibbia. Là nella sinagoga, dopo la lettura, i capi chiesero a Paolo e Barnaba se avevano da dire, da insegnare qualcosa. Probabilmente Paolo era lì già vari giorni, si era informato dove è la sinagoga, ha trovato i capi dicendo: noi siamo farisei, siamo esperti nella legge, siamo giudei che erano e siamo qui in visita. Verremo sabato. Benissimo, quando venite vi faremo insegnare al popolo. Cioè, è molto improbabile, quasi impossibile, che sono arrivati da estranei. Ah, voi volete insegnare? No, probabilmente era tutto. Capivano che erano giudei, dottori della legge. E qui hanno detto: volete esortare, insegnare il popolo? Ed era detto in una forma che la risposta era sì, certo, venite ad insegnare. Quello che vogliamo notare è il messaggio, l'insegnamento che Paolo ha fatto, perché è un esempio per noi di come proclamare l'Evangelo. Quindi leggo da 16 a 23. Questo è il messaggio che serve. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là e per circa 40 anni lo sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito, essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui resi testimonianze dicendo: io trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza, Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore, Gesù. Mi fermo là. Prima cosa che noto, Paolo si rivolge non solo ai giudei, ma anche ai gentili che erano là presenti. Lui dice all'inizio, versetto 16, Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il messaggio della salvezza non era solamente per i giudei, è per tutti. E perciò Paolo si rivolge a tutti quanti, sicuramente per i gentili presenti la prima volta che un predicatore si era indirizzato a loro. Erano esuberanti di questo. In quello che Paolo dichiara a tutti, notate che il protagonista è Dio. Dio fece questo, Dio fece quello, Dio suscitò. Gli avvenimenti della storia di Israele erano le opere di Dio. Paolo parla di come Dio aveva salvato il suo popolo dall'Egitto, poi sopportò loro nel deserto, poi diede a loro il paese di Cana, poi per circa 400 anni diede loro dei giudici, poi diede loro Saul come re, e poi dopo Dio suscitò come re Davide. Poi Paolo dichiara, come loro conoscevano le scritture, dichiara come Dio aveva promesso, diede loro il Salvatore. E loro sarebbero rimasti scioccati. Il Salvatore, quello che, di cui siamo tutti in attesa, è stato dato? Sì, Dio diede a loro il Salvatore, Gesù, che loro capivano subito. Dio con noi! Ma Dio è venuto? Allora, questi giudei e anche i gentili che frequentavano sapevano benissimo che il Messia doveva venire, il Salvatore. Capivano che il Salvatore veniva per salvare. Oggi tante persone non hanno quella base. Tante persone non sanno che siamo sotto giudizio. Non sanno che ci serve il Salvatore. Sono veramente ignoranti di questo fatto. Non capiscono che il problema più terribile che abbiamo non è il lavoro, casa, scuola, macchina, famiglia. Il problema più grande è il nostro peccato nei confronti di Dio. E ciò, perciò dobbiamo dare alle persone la base che questi giudei e gentili timorati di Dio già avevano. Che siamo creati da Dio sotto giudizio e siamo colpevoli. Poi Paolo va avanti, leggo 24-25. Prima della sua venuta, quello di Gesù, aveva appena detto il Salvatore Gesù, prima della sua venuta, Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse, «Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno, a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi». Paolo parla del fatto che Giovanni Battista aveva predicato un messaggio di ravvedimento. Il ravvedimento è necessario per poter essere perdonati da Cristo. Se ricordate, anche Pietro a Gerusalemme, quando ha predicato il primo giorno, quello a Pentecoste, qual è il suo messaggio? Che dobbiamo fare, fratelli? Ravvedetevi. Siate battezzati, quindi credete in Gesù Cristo, ravvedetevi. Il ravvedimento è una parte essenziale del messaggio che dobbiamo proclamare. Dobbiamo proclamare il ravvedimento. Tenete in mente che il ravvedimento, quando si spiega cosa vuol dire riconoscere di essere un peccatore colpevole, di aver offeso Dio tutta la mia vita. E quindi ravvedermi vuol dire riconoscere i miei peccati davanti a Dio e girare le spalle a non credere più in me stesso, ma di credere in Gesù Cristo. Giovanni Battista aveva spiegato che non era il Cristo, sarebbe venuto appena dopo di lui, e leggo da 26 a 31, stiamo parlando loro del Cristo. Fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra di voi che temono Dio, a voi è stato mandato la parola di questa salvezza. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto nel sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. È importante notare nel versetto 26 che Paolo dichiara che il messaggio che sta predicando cos'è? È un messaggio, una parola di questa salvezza. Lui si rivolge di nuovo ai giudei e anche a quelli che temevano Dio, anche ai gentili. Con questa parola di salvezza, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. Il messaggio di Dio è un messaggio di salvezza. In altre parole, abbiamo bisogno di essere salvati, perché siamo perduti, e quindi abbiamo bisogno di un Salvatore, che io avevo già detto, è Gesù Cristo. Questo è il messaggio che Paolo predicava e questo è il messaggio che noi dobbiamo proclamare alle persone. Il messaggio è per tutti, giudei e gentili. Dal versetto 27 Paolo spiega che i giudei a Gerusalemme non avevano riconosciuto Gesù come il Cristo, perciò lo avevano crocifisso tutto adempiuto come Dio aveva stabilito nei profeti, ma Cristo non è rimasto nella tomba, ma risuscitò dai morti, e c'erano tanti testimoni a questo. Allora, notate una cosa. La risurrezione è il centro nella spiegazione dell'Evangelo, perché la risurrezione dimostra che Gesù è il Cristo e quindi che può salvare. Oggi c'è una grande tendenza di trascurare la risurrezione quando si parla di Cristo. Non fate così. Seguiamo l'esempio che troviamo nella Bibbia. Infatti andiamo avanti leggendo da 32 a 37 e notate quanto enfasi Paolo mette sulla risurrezione di Gesù Cristo, perché mostra che Gesù è il Cristo. Aveva già detto della risurrezione, ma vado avanti, ne parlo ancora. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuto per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche è scritto nel secondo Salmo: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi farò le fedeli promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro Salmo: tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Ora Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Avete visto quanta enfasi ha messo sulla risurrezione, che dimostra che Gesù è il Cristo e che questo è buona novella, la buona notizia promessa ai padri? Perché dimostrando che Gesù è il Cristo diventa la prova che Gesù può salvarci. Un uomo non può salvarci, ma Gesù sì. Dobbiamo predicare Gesù come Cristo risorto. Allora, avendo reso chiaro che Gesù è il Cristo, visto nel fatto della risurrezione, Paolo parla dei benefici più grandi che Dio offre all'uomo per mezzo di Gesù Cristo. Tu vai a dei giovani a scuola, tu chiedi quali sono le cose, se potessi avere qualunque cosa che vuoi da Dio. Vai dalle persone, vai dai vecchi. Se tu potessi avere qualcosa di grande, cosa vorresti da Dio? Di natura nessuno chiederebbe quello che è il dono più grande, il beneficio più grande, che ha due lati. Paolo predica questo beneficio e dice, 38, vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui, per mezzo di Gesù il Cristo, vi è annunziato il perdono dei peccati e che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. È estremamente importante comprendere quali sono i benefici più grandi della salvezza, in modo di proclamare il vero messaggio. Il primo beneficio che viene proclamato volta dopo volta nella Bibbia, qual è? È scritto lì: il perdono dei nostri peccati. Il secondo beneficio è che chi crede in Gesù, si appoggia a Gesù, è giustificato mediante Cristo. Consideriamo questi due meravigliosi benefici. Prima di tutto, il più grande beneficio della salvezza è il perdono dei peccati. Finché siamo colpevoli, non possiamo entrare nella presenza di Dio, perché Dio è santo e non permetterà a nessuno di entrare nella presenza. Lui dà benedizioni sulla terra. Lui manda guarigioni. Un non credente può pregare e suo figlio potrebbe essere guarito da Dio. Dio provvede il lavoro, Dio provvede il cibo, Dio salva da situazioni per mostrarsi Dio potente. Ma se quella persona non ha perdono, pur avendo ricevuto benedizione dopo benedizione, quando muore si troverà davanti al giudizio e sarà scacciato dalla presenza di Dio per sempre, mandato al tormento eterno. Solamente il perdono dei peccati ci salva da questa condanna. E grazie a Dio, in Gesù il Cristo esiste questo perdono. Questo è il più grande beneficio della salvezza. Quando parliamo con la gente bisogna parlare di questo. Il secondo beneficio che Paolo dichiara è quello di essere giustificato in Gesù Cristo. Qui parla in termini legali. Noi siamo colpevoli davanti al tribunale di Dio. Siamo giustamente condannati a causa dei nostri peccati. In Gesù il Cristo. E solamente in Gesù Cristo possiamo essere giustificati di tutte le cose per cui non potevamo essere giustificati per il nostro cammino. Essendo giustificati, la condanna viene tolta e noi possiamo entrare nella presenza di Dio. Il perdono ci salva dall'inferno. La giustificazione ci permette di stare con Dio. E se noi guardiamo ai vari brani in cui l'Evangelo viene proclamato, il perdono è il beneficio più menzionato. Non si trova nella Bibbia casi in cui si parla con i non credenti dell'amore di Dio. Non si sente. Guardiamo in tutto il Nuovo Testamento, non vediamo brani dove ai non credenti si dice Dio ti ama e ha un bel piano per la tua vita. Non è mai scritto questo. Non è mai scritto ai non credenti Dio vuole aiutarti a risolvere i tuoi problemi. La vita è piena di difficoltà. Ti senti solo. Dio può aiutarti. Non è questo il messaggio della salvezza. La salvezza non è di ottenere aiuto per i miei problemi. La salvezza è di ricevere perdono per i miei peccati. E perciò seguiamo il chiaro esempio della Bibbia. E proclamiamo lo stesso messaggio che troviamo ripetutamente nella Bibbia. Gesù è il Cristo che può salvarci dai nostri peccati, dandoci il perdono dei nostri peccati e rendendoci giusti. Questi sono i meravigliosi benefici che dobbiamo proclamare. E chi non apprezza questi come meravigliosi non sarà mai salvato. Se non arriva a vedere questi come preziosi. Chi non vede il perdono come la cosa più meravigliosa non sarà salvata. Può ricevere mille doni da Dio, ma andrà al tormento eterno. Solamente chi vede la cosa più grande, il perdono dei peccati, sarà perdonato e giustificato. Allora Paolo aveva spiegato l'Evangelo di Gesù Cristo. Avevo spiegato quello che Dio offre, il perdono dei peccati. E cosa fa adesso? Esorta gli ascoltatori a non rifiutare questa salvezza. Leggo 40 e 41. Guardatevi, dunque, che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve lo raccontasse. Allora quello che fa Paolo qui è si ricorda loro di una profezia di giudizio e dice guardatevi che non vi accada questo, ravvedetevi, accogliete Gesù Cristo oggi per non cadere sotto la condanna di Dio. Cioè Paolo esorta severamente gli ascoltatori a non disprezzare l'offerta del perdono in Gesù Cristo. Anche noi dobbiamo esortare e ammonire con forza le persone con cui parliamo di ravvedersi e credere in Gesù Cristo per ricevere il perdono. Il nostro messaggio è il messaggio più importante della vita. Dobbiamo scongiurare, dobbiamo predicare sia che la gente vuole ascoltare, sia che non vuole ascoltare. L'Apostolo Paolo a Timoteo dichiara, secondo Timoteo 4, 1, 2, ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, vuol dire in tempi buoni che ascoltano e in tempi brutti dove non ascoltano. Tu insisti. Non è facile insistere quando la gente non vuole ascoltare. Non è facile insistere quando ti disprezzano e dicono, ma tu sei fuori testa, tu sei esagerato. Non è facile insistere quando ti disprezzano, ma bisogna insistere perché stanno andando al tormento eterno e questo è l'unico messaggio che può salvare. Il nostro mandato è di proclamare questo messaggio e di esortare le persone a ravvedersi e a credere, come Paolo fece con queste persone. Come reagiscono? Leggiamo di questi giudei e gentili timorati di Dio che ascoltavano Paolo 42-43. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e più proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Prima di tutto, noto che i gentili erano più aperti di quanto erano i giudei. I gentili pregarono Paolo e Barnaba di tornare il sabato successivo per insegnare le stesse cose. Spiegaci di più di questo. Poi, quando fu sciolta la riunione e tutti uscirono, molti fra i giudei e i più proseliti seguirono Paolo e Barnaba per sentire di più. E notate che Paolo e Barnaba continuavano a persuadere le persone a perseverare nella grazia di Dio. Cioè, il punto che siete arrivati, quello che avete capito, non tornate indietro, andate avanti verso Cristo. Dio usa la predicazione della parola per toccare il cuore delle persone. Queste persone, non tutti, ma certi, furono colpiti dalla predicazione di Paolo. Non sarà il nostro metodo che porterà le persone alla salvezza. Non sarà un messaggio accogliente, bello, che attira tante persone. Non sarà di dire, ma Dio ti ama e vuole ascoltarti e Lui ti comprende e vuole curarti. Questo non sarà quello che porta alla salvezza. Sarà quando proclamiamo Dio, il tuo giudice, dichiara che tu sei sotto condanna, ma c'è perdono in Gesù Cristo. Sarà la predicazione della parola che Dio userà per portare le persone alla salvezza. E Paolo e Barnaba esortano queste persone a continuare nella grazia di Dio. E noi dobbiamo stimolare ugualmente. Dio aveva operato toccando il cuore di tanti, soprattutto tanti gentili. La reazione dei giudei che non avevano creduto era estremamente negativa. Leggiamo 44-45. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Quasi tutta la città si radunò, cosa vuol dire? Vuol dire che i gentili, perché la città era quasi tutto gentili, c'era un gruppetto di giudei, ma era una città di gentili, i gentili sono andati in giro dicendo, dovete venire a sentire, dovete sentire, perché c'è uno che ci spiega del giudizio, ma che c'è perdono, venite sabato. E quasi tutta la città è venuta. Che esempio per noi. Che esempio per noi di non avere timore di proclamare. Ricordate quando Cornelio sapeva che Pietro sarebbe venuto per parlare con lui della salvezza, cosa fece? Chiamava tutti i suoi amici intimi, i parenti, in modo che quando Pietro arriva c'era una folla. Dobbiamo noi spargere la parola. Allora, i giudei, presumiamo quelli che non avevano creduto, quando hanno visto tanti gentili che ascoltavano il messaggio, furono ripieni di invidia. Non volevano che altri fossero salvati. Queste persone adoravano Dio con le loro labbra, ma il loro cuore era lontano da Dio. Invano era il loro culto. con questo cuore duro, si opponevano duramente alle cose dette da Paolo, lo contraddicevano, bestemmiando. Di nuovo, Satana, servendosi di uomini, in questo caso, come spesso, uomini religiosi, cercava di opporsi all'opera di Dio. Ma Satana non può fermare Dio. Vediamo come Paolo risponde a questi giudei che contraddicevano la verità che lui proclamava. 46 a 48. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la rispingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ci ha comandato il Signore. Io ti ho posto come luce delle genti perché tu porti alla salvezza fino all'estremità della terra. Queste sono parole dure. Paolo dichiara in modo chiaro che questi giudei stavano rispingendo la parola di Dio, rifiutando la parola di Dio. Quando parliamo di Dio con la gente dobbiamo parlare in modo chiaro, senza usare mezzi termini. Non dobbiamo cercare di offendere, dobbiamo parlare con gentilezza, ma il messaggio è offensivo. Il messaggio: tu sei un peccatore, tu non hai alcun bene in te, non è un messaggio gradito dalla gente, ma è il messaggio da predicare, perché la croce di Cristo è un inciampo che fa cadere sotto giudizio tutti quelli che non si ravvedono. E poi c'è Paolo dichiara che d'ora in poi si rivolgeranno ai gentili, perché questo è il comandamento di Dio. La luce di Cristo doveva raggiungere le persone in tutto il mondo e tuttora Dio sta facendo raggiungere persone. Quando i gentili sentono questo, si rallegrano, perché avevano capito la parola di Dio è per noi. Avevano grande gioia di sentire della salvezza, era per loro. Leggo 48. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Notate l'ultima frase: e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. La parola preordinata di solito viene tradotto, la parola esatta con questo, ordinati. Non serve dire preordinati, ma va bene l'uno o l'altro. Molto importante questa frase. La parola ordinato, ordinare, la parola greca tasso, che è questo, vuol dire mettere in un posto, collocare o assegnare ad un posto. Vuol dire quello. Qui il verbo è un verbo nella forma perfetto passivo. È una cosa già fatta, porta avanti i risultati fino ad oggi, ed è passivo. Che vuol dire? Queste persone non si sono ordinati da sé, ma sono stati ordinati da Dio. Quindi Dio aveva stabilito, assegnato certe persone alla vita eterna. Questo è proprio il senso della parola. E tutti coloro che Dio aveva assegnato alla vita eterna credettero. Allora, voglio leggere qualche altro brano dove usiamo la stessa parola tasso, ordinare, nella Bibbia, per darci un esempio di come viene usato. In Atti 14 alla fine e 15 c'è un problema di alcuni giudei credenti che vengono da Gerusalemme in Antiochia e dicono che ma bisogna essere circonciso, crea grandi scombussolamenti nella chiesa, e la chiesa manda Barnaba e Paolo a Gerusalemme per risolvere la faccenda. Vi leggo 15, notate la parola ordinato. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, fu ordinato che Paolo e Barnaba, alcuni altri loro, salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per tali questioni. In Atti 18, l'imperatore Claudio aveva ordinato che tutti i giudei lasciassero la Roma. Vi leggo: e trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario di Ponto, venuto di recente dall'Italia, insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma. Ok, ordinato, è un comando, aveva detto voi fuori. Atti 22, Paolo racconta quello che il Signore Gesù aveva comandato a lui quando è apparso a Paolo, Saulo a quel punto, sulla via di Damasco. E Paolo citando dice, io dissi, Signore, che devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco, là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Cioè, del compito per te è stabilito che tu sarai assegnato quel compito. In Romani 13:1 Paolo comanda che siamo sottoposti all'autorità civile perché sono ordinati da Dio, stabiliti da Dio. Qui la parola tasso greco viene tradotto come istituite, ma è la stessa identica parola, potrebbero dire ordinate. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate, assegnate a quel ruolo da Dio. Allora, in questi vari brani vediamo che la parola ordinato vuol dire assegnato a qualcosa, un ruolo, un posto, un incarico. Ed è Dio che stabilisce. Quindi quando il versetto nostro 48 in Atti 13 dichiara che tutti coloro che erano ordinati alla vita eterna credettero, vuol dire che Dio aveva assegnato alla vita eterna certe persone e queste persone credettero. Allora, per essere salvato, nessuno è salvato perché è ordinato la salvezza. Uno è salvato per mezzo della fede. Questo è importante. L'uomo è salvato per fede in Gesù Cristo, non perché è ordinato la vita eterna, però gli unici che credono sono coloro che sono ordinati alla vita eterna. Questo perché di natura nessuno vuole Dio. Nessuno vuole Dio. Finché Dio non prende una vita e tocca il cuore, uno vive tranquillamente anni, decenni, senza mai pensare a Dio. Finché Dio non entra nella sua vita. Quindi io ringrazio Dio che Dio entra nella vita. Ha ordinato alcuni alla vita eterna e crederanno. E perciò noi possiamo proclamare l'Evangelo sapendo che Dio salverà. Dio salverà. Nonostante la dura opposizione dei giudei, Dio operò e tanti altri furono salvati. Come vediamo volta dopo volta negli Atti, leggo versetto 49, e la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. E questa zona fu largamente evangelizzata e tanti credettero. Questa è la potenza di Dio. Io lodo Dio che non è ostacolato da tutto quello che Satana può fare. Non è ostacolato dal cuore duro delle persone. Dio può spezzare il cuore più duro. Ma finché c'è Satana nel mondo, che sarà fino alla fine poi sarà tolto, cercherà di ostacolare l'opera di Dio e lo farà anche qui, che leggiamo adesso. Dio aveva salvato tante persone, allora Satana entra suscitando una persecuzione così forte che Paolo e Barnaba devono lasciare la città. Ma questo era il piano di Dio. Leggo 50-51. Ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Essi allora, scosse la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono ad Iconio. Allora, potrebbe sembrare una sconfitta. Sono stati schiacciati dalla città, ma non era una sconfitta. Ricordate quando la persecuzione era arrivata a Gerusalemme e i credenti furono sparsi? Cosa facevano? Portavano la parola di Cristo ad altri. Nel piano di Dio, Paolo e Barnaba non dovevano restare in questa città. Dovevano raggiungere tante città. E quindi quello che Satana vedeva come un male a loro non faceva altro che mandava loro avanti come Dio aveva stabilito. Satana lo voleva per male e Dio lo ha usato per bene. Promuoveva all'espansione, l'allargamento del regno di Dio. Io prego che noi che abbiamo Cristo possiamo ricordare che Dio è così potente da far cooperare tutte le cose per il bene, per quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati e predestinati da Dio. Quindi, quando ti succedono cose brutte, ricordati che Dio è in controllo e sta usando le tue circostanze per portare avanti il suo piano nella tua vita e nel mondo. Notate che Paolo e Barnaba scossero la polvere dai piedi, mostrando ai giudei che stavano rifiutando il messaggio della vita. Quando qualcuno rifiuta categoricamente l'Evangelo, c'è un momento quando è giusto lasciarlo e dire: allora io vado ad altri, tu hai rifiutato. E lasciandoti, ti dico questo: ravvediti finché c'è tempo e poi si parte. Perché non bisogna solo restare lì quando ci sono tanti ancora che non hanno sentito. Nonostante la persecuzione, nonostante che Paolo e Barnaba furono scacciati via, questi nuovi apostoli, discepoli, erano pieni di gioia. Riconoscere essere stato perdonato e giustificato davanti a Dio è motivo di immensa gioia, qualunque siano le mie circostanze. 52. E i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Ed io prego che noi, nonostante che alcuni siamo salvati da anni, possiamo essere ripieni di gioia e di Spirito Santo. Allora, in questo capitolo abbiamo visto che Satana continua a cercare di ostacolare l'opera di Dio, ma non riesce. Che Dio è vittorioso quando tutto sembra nero. È vittorioso quando i predicatori vengono schiacciati dalla città. Dio è vittorioso e porta avanti il suo piano esattamente come aveva stabilito. Forse la lezione più importante di questo brano, è l'importanza di proclamare l'Evangelo in modo fedele. Non stiamo dicendo: ma è una vita dura, Dio vuole venirti accanto e aiutarti. Non è quello l'Evangelo. L'Evangelo che non è: ma non sai che Dio ti ama e vuole entrare nella tua vita? Non è quello il messaggio da proclamare. Il messaggio da proclamare è il messaggio che noi siamo peccatori e Dio è santo, odia il nostro peccato e ha stabilito di giudicare. E chi arriva al giudizio ancora colpevole sarà scacciato all'inferno, luogo di tormento eterno. Quindi, che importa trovare un buon lavoro, avere una bella casa, avere una bella vita, avere bella salute? Che importa se stai per perdere tutto? Che importa avere meno problemi al lavoro? Che importa che i problemi vengano risolti se tu stai per soffrire eternamente? Ma c'è perdono in Gesù Cristo. Questo è il messaggio da proclamare. Gesù è il Cristo che vediamo come? Dalla risurrezione. E come Cristo può salvare e offrirti il perdono dei tuoi peccati e la giustizia, essere giustificato. Proclamiamo il vero Evangelo, non un messaggio che è comodo o bello o sembra attraente. Proclamiamo la verità, non stancandoci di parlare, perché tutti coloro che Dio ha perdonato crederanno. Tutti coloro che Dio ha perdonato crederanno. Aspetta noi di proclamare a tutti e vedremo quelli che Dio salverà. Quindi non stanchiamoci, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, tu sei santo, molto più santo di quanto riusciamo a comprendere. Più leggiamo la Bibbia, più vediamo della tua santità. Vediamo che tu odi il peccato. E vediamo che tu hai stabilito di giudicare il peccato e di mandare tutti i peccatori al lago di fuoco per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ma Gesù, Gesù il Cristo, figlio di Dio, è venuto alla terra come uomo per vivere senza peccato, per andare alla croce, per subire l'ira di Dio, per risuscitare mostrandosi Cristo, per offrire il perdono dei nostri peccati. E in Gesù Cristo esiste il perdono e possiamo ottenere il perdono per non essere condannati al lago di fuoco, ma possiamo essere giustificati per mezzo di Gesù Cristo per poter entrare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. E vogliamo predicare questo messaggio, messaggio della salvezza. E vogliamo non stancarci perché tu hai un popolo. Hai un popolo. E hai già salvato tanti. Hai un popolo che tu hai ordinato alla vita eterna e tu hai ancora altri da salvare e vogliamo raggiungerli. E ti prego di darci la forza, lo zelo di non stancarci a proclamare Gesù Cristo. E ti prego di aprire gli occhi. Perché chiunque si inginocchia davanti a Cristo e crede sarà salvato. Il messaggio è per tutti. Padre, per noi che abbiamo ricevuto questa salvezza, vogliamo ricordare, non è per qualche merito, non perché siamo stati più bravi o più teneri di cuore, ma perché tu hai operato in noi. Allora abbiamo creduto, allora ci siamo ravveduti, perché tu hai lavorato in noi. O Padre, opera in altri, ti prego, e continua la tua opera in noi affinché possiamo essere santi ed immacolati davanti a te per tutta l'eternità in Cristo Gesù. Ti prego questo, glorificati qua e nel mondo, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.